Proiettiamoci un po' in avanti, cerchiamo di capire cosa succede dopo.
Che è l'altro tema centrale ormai della discussione, no?
Che è l'altro tema centrale, ieri l'abbiamo affrontato con due ospiti, oggi continuiamo la discussione entrando un po' più nell'ambito delle imprese e soprattutto delle imprese innovative. Ne parliamo con un esperto della materia che è Mario Mariani, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Benvenuto a Radio X. Mario Mariani opera da tanti anni nel mondo dell'innovazione, oggi dirige un incubatore di imprese, una comunità di imprese innovative, ma è anche il rappresentante di un fondo di investimento, di un venture capital che investe sulle imprese innovative in Italia. Insomma, che aria tira tra le imprese innovative in questo momento, Mario Mariani?
Diciamo che è una situazione abbastanza variegata, no? Quindi io ci tengo a dire questo. Intanto la prima notizia che vorrei dare, il primo dato, è il seguente. Sto leggendo uno studio. Questo studio dice che la metà delle aziende del Fortune 500, quindi le 500 aziende più importanti al mondo, sì, sono state fondate durante periodi di recessione. Questo la dice lunga, no? Sul fatto che questi periodi di difficoltà che a ondate arrivano nel mondo sono forieri di grandi cambiamenti.
Selezionano, anche selezionano e premiano le idee vincenti in qualche modo.
Di grandi opportunità, no? Adesso guardando questo documento, stavo leggendo in questi giorni e ho ripreso ieri quando mi ha chiamato Sergio per anticiparmi questa telefonata, stavo guardando, per dirti, la General Electric nasce subito dopo la crisi di Baring. Sì. Che è una banca, parliamo appunto del 1890, una banca inglese che a un certo punto aveva fatto investimenti sbagliati in Sud America e crea, diciamo, uno sconquasso finanziario di debito sovrano in tutto il mondo. La General Electric nasce subito dopo. Sì. Se andiamo negli anni 30, la Walt Disney nasce subito dopo la crisi, la grande depressione del 29.
Sì, la, no? Crisi di Wall Street, sì.
Col primo cartone animato Snow White, quindi come si chiama? Biancaneve e Sette Nani.
Certo, certo.
Ma
certo.
Se andiamo più vicino, nel 2000 c'è stata la bolla delle dot-com.
Sì.
Tutte le aziende qua, no, nel periodo della borsa degli anni 2000 erano tutte in grande spolvere, eccetera. A un certo punto scoppia la borsa, ma subito dopo ci si rende conto che internet era una cosa vera, non era una cosa finta, tant'è che subito dopo nasce Google, nasce Akamai, nasce l'iPod di Apple che fa rinascere Apple,
no? Fa rinascere il mondo dei contenuti, soprattutto
il mondo dei contenuti, eccetera. Certo. Poi parliamo della crisi finanziaria del 2008, che ce la siamo appena lasciata alle spalle. Dopo la crisi del 2008 nasce Uber, nasce Square, nasce Slack, sì, nasce Zynga, nasce Fitbit, nasce Stripe. Cioè tutte aziende che adesso sono aziende molto importanti e che generano gran parte diciamo del PIL delle nazioni. Okay. Allora, cosa succederà adesso? Cioè, anche in questo caso, come dire, il coronavirus è un giro di boa, no? Come questi che vi ho detto.
Sì.
Niente sarà più come prima, ma noi in questi giorni come cittadini ci stiamo accorgendo che esistono nuove forme di organizzazione della vita sociale, nuove problemi e quindi nuove soluzioni da portare. E allora quindi stanno nascendo o sono già nate prima della crisi, ma adesso iniziano ad avere un'importanza fondamentale tante altre aziende. Io per dire uso Zoom per fare le videoconferenze da, sì, 2 anni, no?
Sì.
Lo uso perché per me è uno strumento di lavoro normale, perché ho contatti con aziende di tutto il mondo e lo uso come strumento di lavoro. Allora, vedere che mia figlia di 13 anni, di 14 anni fa le lezioni a scuola usando Zoom, per certi versi mi fa sorridere, per altri mi fa piacere.
No? Certo.
Zoom, per dirne uno di questi strumenti qui, no?
È diventato,
cioè, finalmente
mainstream.
La scuola italiana, certo, capisce che esistono anche nuovi modi per fare lezioni.
Ecco, da esperto navigatore nei mari spesso tempestosi dell'innovazione, sento un ritorno. Mario, devi avere il viva voce acceso forse.
aspetta che lo tolgo.
E niente, da esperto navigatore, da che parte stai guardando? Dove verranno fuori le nuove idee vincenti dopo una cosa come questa? Abbiamo sfiorato il problema, ma entriamoci un po' di più.
Sì, allora, ti faccio un po' di elenchi, no? Sì. Piattaforme per la gestione del lavoro distribuito, no?
Sì.
Zoom, perché adesso Zoom style, tutti diciamo. Lavorano in casa, lavorano in giro, eccetera, eccetera. Queste piattaforme di coordinamento del lavoro distribuito sono importantissime. Oppure piattaforme che fanno testing o simulazione dei farmaci,
sì,
usando l'informatica. Quindi per accelerare i tempi di rilascio
di nuovi farmaci, di vaccini, eccetera, eccetera. Certo.
Esatto. Piattaforme che rendono più efficiente la catena distributiva. No?
Quindi
mobile entertainment, sì, e social gaming, cioè possiamo andare meno in giro, giochiamo in rete,
certo. Okay. Vediamo concerti attraverso il telefonino invece che, esatto, radunarci in 3.000 in uno stesso posto,
Esatto. La ristorazione sarà diversa, quindi si stimolerà la consegna a domicilio o l'home cooking, quindi sì, magari portare il cuoco a
casa della
gente, casa.
No? Certo.
Tecnologie per l'educazione a distanza, ne abbiamo appena parlato, ma ce ne sono veramente tantissime. Infatti noi come fondo, appunto lo stavi dicendo prima con l'introduzione, al di là del fatto di gestire, aver fondato Tenet Velio a Cagliari, io sono partner di un fondo di venture capital, noi non ci siamo affatto fermati in questo periodo, ovviamente come team siamo 10 persone, stiamo lavorando tutti da remoto usando questi sistemi, stiamo incontrando le aziende anziché in ufficio a Milano, le stiamo incontrando usando Zoom, e stiamo continuando a fare i nostri investimenti.
Ovviamente è aperta la caccia a quelle idee di cui parlavi prima, cioè a chi ha idee che rientrano in quegli ambiti lì.
Sì, ma non è che sia aperta, cioè c'è sempre stata.
C'è
cioè,
sempre
per
stata.
Noi,
beh, però se non ci fosse stato questo virus,
un acceleratore.
Sì, appunto, se non
senza
ci fosse,
virus.
Senza virus, col cavolo che andavamo a cercare il mobile entertainment o la consegna a domicilio, dai.
Diciamo che il dato
non è un tema di fondi di venture capital, è un tema di mercato, cioè le aziende che hanno anticipato la soluzione di questi problemi adesso possono avere il successo di mercato che meritano.
Certo.
Il dato di fondo però è una socialità completamente esplosa rispetto a quella che conosciamo adesso, perché di fatto si esaspera quasi la solitudine, cioè il fruire delle cose in maniera solitaria, limitata numericamente.
Purtroppo sì, dobbiamo fare i conti con un mondo cambiato, a parte che ancora non sappiamo bene come evolverà questo virus, no? Perché per dire, stavo leggendo oggi che probabilmente esistono due tipi di questo virus, uno più forte e uno più debole.
Sì.
Così come non è detto che alla fine di questa prima ondata di pandemia, quando noi arriveremo, non so, a zero nuovi contagi, non è detto che non possa ripartire dopo. No, quindi che vada ondate un po' come l'influenza
stagionale. Certo.
No, quindi noi ancora non sappiamo bene il comportamento di questo virus nel tempo, ma poi può darsi che, come tutti speriamo, si arriverà a un vaccino e tutto più o meno possa tornare come prima, magari con una maggiore consapevolezza che dobbiamo comunque ragionare a forme diverse di aggregazione.
Sì, magari dobbiamo anche investire qualche lira in più sulla ricerca, perché abbiamo un po' trascurato in questi anni, insomma, gli investimenti in questo settore.
Sulla ricerca, sulla sanità, insomma, tutte cose che comunque stiamo giustamente ripensando come cittadini, no? Cioè,
certo.
Anche tutto questo... questi tagli che sono stati fatti nel tempo, nella sanità, ma questo diciamo nel mondo, non è solo una questione italiana, nella sanità, nella ricerca e così via, diciamo sacrificando il bene pubblico per spostando l'ago esasperatamente verso il privato, questo forse verrà un po' rivisto.
Quindi. Mario, un'altra cosa che ti voglio chiedere: tu hai contatti tutti i giorni con giovani imprenditori, start-upper o gente che è già nella fase anche successiva, quella della start-up, che ormai ha creato un'azienda che sta andando, che sta iniziando a fatturare. In questi giorni vi sarete guardati in faccia. Che faccia hai visto nei tuoi giovani imprenditori che fanno capo alla tua comunità, soprattutto a quelli, mi viene da dire, a quelli che operano in aree intorno al turismo, per esempio, che hanno di fronte una stagione ad altissimo
ormai
rischio.
Ormai è andata.
Che discorsi vi siete fatti? Che cose vi siete detti? E dove si ritrova il coraggio e la forza di ripartire?
Allora, gli imprenditori in generale, questo a prescindere dalle start-up, no?
Sì.
Gli imprenditori sono persone positive per
definizione,
partito preso,
certo.
No?
Sì,
per
certo.
Definizione.
Certo.
Sono tutti lì che si arrovellano, io ho compreso, su come ripartire.
Su come prendere quest'onda,
Esatto,
come va
su come
presa.
Prendere quest'onda. Cioè, in questo momento, per dire... Per rimanere nel mio caso specifico di imprenditore, non di investitore, no?
Sì, sì, certo.
Io ho un'azienda che si chiama The Net Value, che è un incubatore di impresa. Il modello di questa azienda qual era? Mettere insieme le persone in un luogo fisico,
certo.
Ospitandole per dargli un ufficio, dandogli dei luoghi di incontro, facendo eventi, facendo corsi di formazione, eccetera.
Cioè, la cosa mi interessa molto, perché è un modello simile a quello che abbiamo noi, come tu sai, qua a Radio X, dove abbiamo cercato di mettere insieme persone, eventi, artisti, e anche noi abbiamo lo stesso problema adesso. Come
allora,
si fa?
Quindi ci siamo tutti, facendo la punta al cervello per capire, sì, adesso dopo che finisce l'ondata, cosa facciamo, come lo facciamo, no?
Certo.
Cioè, io non è che abbia ancora una risposta, però sto combattendo il più possibile. E allora sto cercando di organizzare eventi in streaming, quindi probabilmente da questo punto di vista, se prima li facevo solamente fisici e invitavo magari un esperto locale qua in Viale La Playa e venivano 40-50 persone, adesso li posso fare virtuali, contatto tutti i miei amici in tutto il mondo, esperti di qualsiasi cosa, e faccio gli eventi chiusi in streaming con un mercato tra virgolette più ampio, quindi non è solo per accessibile a
chi si trova a Cagliari,
certo. ma a tutte le persone che vogliono partecipare a questi eventi, cioè, quindi questo è un modo, per esempio, di ragionare positivo nell'ambito di un caos generale,
creare un net value nazionale o internazionale, invece che,
certo.
Che è basato soltanto in quella sede di Viale La Playa,
certo.
Dove vi trovate, che è un ragionamento molto giusto, ma
nell'ambito dei corsi, per esempio, noi facciamo corsi di sviluppo software, adesso noi abbiamo in piedi due corsi con 15 allievi,
sì.
Uno di sviluppo software che si chiama Junior Full Stack e un altro invece di Interaction Design,
sì.
Questi due corsi li abbiamo trasferiti completamente online e li stiamo facendo online, quindi non abbiamo assolutamente sospeso le lezioni.
Ma
i prossimi corsi li studieremo online, direttamente progettati online, e avranno un mercato più ampio.
E questo è quello che bisogna fare, anche perché è un momento molto, molto importante per investire sulla formazione, sulla capacità di progettazione, quindi è un momento molto giusto anche per fare in modo che le persone, visto che si trovano costrette a stare...
Questo sì, bisogna chiedersi, vorrei chiedere se il paese è attrezzato per questo cambiamento.
In termini di infrastruttura.
In termini di infrastruttura, perché
sì.
Poi
le linee
che vanno e vengono...
No,
anche...
non è attrezzato, cioè questo è di nuovo un altro tema, cioè... le infrastrutture di telecomunicazione in Italia non sono adeguate a questa domanda gigantesca, no? Io invece ho apprezzato molto un intervento di Renato Soro, il fondatore di Tiscali, mio caro amico, l'altro giorno sul Sole 24 Ore ha detto proprio questo, cioè che bisogna cogliere l'occasione, quindi di nuovo qua viene fuori lo spirito imprenditoriale, no, delle persone, cogliere l'occasione di questo disastro per investire di nuovo sulle infrastrutture e
rottamare la DSL.
Esatto, ha lanciato l'idea di rottamare la DSL. La DSL è una tecnologia vecchia, per andare verso la fibra pagando il prezzo giusto, quindi chiedendo lo stesso schema che è stato adottato per aiutare il settore automobilistico, quindi dare al consumatore la possibilità, una sorta di contributo affinché poi il prezzo del servizio sia pagato in maniera equa verso i fornitori.
Certo,
no?
Certo.
Perché i fornitori di tecnologie sono stati forzati da questa eccessiva competizione, ad abbassare tantissimo i prezzi e a non remunerare più gli investimenti.
Sì, spesso anche a scapito della qualità,
Cioè succede il coronavirus e noi ci troviamo a navigare come 20 anni fa con la 14K perché sono tutti connessi.
Perché siamo tutti connessi.
Ecco, siccome noi aspettiamo il giorno in cui internet sarà davvero un diritto come il pane, non so se questa cosa ti ricordi qualche cosa. Forse è arrivato il momento, questo pane, di iniziarlo a sfornare e a distribuire. Che dici?
Quindi se una cosa è venuta lampante agli occhi è che la connessione internet diventa un bene essenziale, come il pane. Cioè ormai è così. Cioè, vi immaginate questo coronavirus senza internet?
No.
Quanto saremmo impazziti in casa con i nostri figli che non possono andare a scuola, con noi che non riusciamo a fare quel poco che dovremmo fare.
Ci sarebbe
fare
stata la rivoluzione, probabilmente.
Non potremmo fare neanche questa diretta, va in onda in FM, ma utilizza internet per i collegamenti, per tutto. Cioè, oggi siamo totalmente dipendenti da questa infrastruttura, altro che il pane e l'acqua.
È un valium anche per alcune cose.
Ed è anche un ottimo valium.
Poi la sera diventa un valium perché poi ci colleghiamo a Disney Plus e guardiamo. Esatto.
Va bene, ma Mario, qualcosa mi dice che ci sentiremo ancora in questi lunghi giorni del coronavirus per riflettere. Apriamo un pensatoio, una think tank del dopo coronavirus, dai.
Io se ho un altro minuto volevo dare un altro concetto.
Assolutamente.
Cioè, per quanto riguarda le startup locali, per un po' per completare il ragionamento, è ovvio che in questo momento siamo tutti in difficoltà, no?
Sì.
Cioè, però bisogna guardare nel lungo periodo. Allora, quello che va fatto nel breve periodo per tutte le aziende, anche le startup promettenti, sono bambine, no? Quindi basta un colpo di vento che viene un raffreddore le ammazza, no? Quindi certo, sono aziende deboli intrinsecamente con grandi prospettive di sviluppo. Allora, quello che deve essere fatto a livello nazionale e anche a livello locale, qua il messaggio un po' più a livello locale, è che in qualche modo la burocrazia, noi abbiamo la fortuna di avere tanti fondi per l'attività di ricerca, di innovazione, eccetera. Quindi c'è Sardegna Ricerca, la regione, gli assessorati, eccetera, che hanno un sacco di fondi regionali, nazionali, europei da gestire per progetti di innovazione, con tante domande già fatte, pratiche già avviate, eccetera. Cioè, quello che bisognerebbe fare è veramente uno sforzo per ridurre al minimo la burocrazia e accelerare la spesa di tutti i finanziamenti già allocati, quindi non soldi nuovi, ma soldi già presenti, parcheggiati in progetti e in misure regionali, affinché queste risorse vadano velocemente nelle mani delle aziende che devono in primis sopravvivere e subito dopo cercare di crescere e di cogliere le opportunità che questa disruption ha generato.
Sì,
no?
Certo.
Quindi questa è una cosa molto importante, cioè i decisori regionali, gli amministratori regionali che hanno in mano queste leve le devono azionare velocemente per dare l'ossigeno affinché queste aziende non solo galleggino ma possano poi successivamente crescere.
Ripartire.
Perché nel medio-lungo periodo comunque tutte le aziende innovative hanno la chance di essere le Fortune 500 del futuro.
Certo.
Bisogna distinguere il breve dal lungo termine, capito?
Molto importante, ma diciamo questa cosa cozza un po' con i tempi e diciamo le lungaggini della regione. Ieri parlavamo con Giovanni Follesa, non si stanno pagando i fornitori, cioè la regione non sta pagando i fornitori, cioè gente che 3-4 mesi fa ha fatto delle cose per la regione, ha emesso una fattura e sta aspettando che la regione la paghi.
Quello è veramente assurdo.
La regione è in modalità smart working, non so quanto smart e quanto working, però diciamo di fatto questa è la situazione. Ci sono le associazioni e le piccole imprese del mondo della creatività con cui parleremo subito dopo di te, che aspettano ancora il pagamento dei contributi del turismo del 2019. Questa è la situazione, quindi io capisco la messa cantata di tutte le sere alle 7:30 nello studio del presidente Solinas, ma questi sono i temi. Cioè, se si vuole usare quel bazooka di cui oggi parla l'Unione Sarda con grossa enfasi, sta per partire.
Guarda,
un bazooka
basterebbe davvero poco.
Basterebbe
però
poco.
Appunto bisogna
sveltire.
Cioè, un conto sono le nuove cose, no? Le nuove cose hanno bisogno di tempo per essere messe a terra, ma ce ne sono tante vecchie parcheggiate che con un minimo di buona volontà da parte di tutti si possono liberare immediatamente, no?
Sì, sì, anche trovando degli accordi, voglio dire, adesso a livello nazionale si sta pensando di usare il sistema delle banche per dare i soldi prima, certo. E poi dopo fare dopo la parte burocratica, diciamo.
Però anche infatti, in Sardegna... anche sulla fiducia, siccome il 90% degli imprenditori non sono ladri.
Sì, è quello
cioè,
che dico,
è una
esatto.
pratica attiva, è una roba, cioè inizia a dargli i soldi e poi fai i controlli burocratici dopo, se c'è qualche errore
glieli porti via, gli fai quello che gli fai l'ingiunzione. C'è una esatto. differenza di fondo che è il 27 di ogni mese, perché l'imprenditore non ha il 27,
cioè gli manca questo numero,
e gli altri dall'altra parte ce l'hanno e quindi non capiscono o non vogliono capire queste esigenze.
Mario, io credo che su questa cosa qua faremo fronte comune, anzi mi impegno già dalla prossima settimana a tornare sul tema e a fare pressione perché questo possa avvenire. Ti ringrazio per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Alla prossima.